Ciao a tutti. Ciao Tinex.
Ciao.
Ciao Zumone.
Ciao.
Ciao Elio.
Ciao a tutti, grazie di avermi chiamato per questa iniziativa.
E ci mancherebbe. Allora, nuova puntata del podcast di Collateralmente. Devo ricordarvi i nostri canali social, devo ricordarvi collateralmente.it, che è quello da cui parte tutto ciò. Questa sera parliamo di disabilità e lavoro. E ne parliamo con Elio. Benvenuti, perché Elio è un, permettimi, luminare in questo senso.
Un lumino più che un luminare.
Un lumino, vabbè, un però lumino. Comunque, insomma, hai un certo tipo di esperienza che poi tra l'altro hai utilizzato anche nel tuo lavoro, e questo secondo me è molto, molto interessante. Abbiamo fatto anche delle iniziative insieme a Milano, poi ne parleremo, e secondo me la puntata è interessante per tutti, ma soprattutto per chi ha una certa visione della disabilità, che in certi casi, e ce lo spiegherà Elio, può addirittura essere un vantaggio, perché questo tipo di iniziativa a cui tu hai partecipato, ad esempio, ci hanno detto che questa cosa della disabilità è sì, ok, è una diversità, però comunque può essere messa a sistema per delle aziende, e tra l'altro delle aziende private. Quindi siamo qui un po' per sdoganare quel concetto del lavoro socialmente utile, per dire.
Appunto, sì.
Tutto questo tipo di narrativa che invece alla fine risulta falsa. Quindi Elio, intanto dici un po' chi sei e che cosa fai.
Un fiorino.
Un fiorino, esatto, quanti siete. E facci un attimo capire quali sono state le difficoltà che poi ti hanno aiutato nel lavoro che stai facendo.
Ma allora, io ho due piani su cui discutere, perché nel nostro paese sono divisi, anche se sono molto uniti nei loro rapporti. Io sono un disability manager, mi sono laureato alla Cattolica, perché è uno dei pochi corsi che vengono fatti per questo tipo di ruolo, che è un ruolo che in Italia esiste da poco, e recentemente la Regione Piemonte, peraltro in questi giorni, ha finalmente fatto la legge istitutiva, con finalmente anche il registro che dovrà essere realizzato. E poi faccio parte dell'Associazione Italiana Dislessia, che non si occupa di disabilità ma di dislessia, che è un campo separato, che però ha delle strutturazioni che possono essere connesse fra di loro. In particolar modo lavoro nel comitato lavoro, dove supporto per trovare aziende e sensibilizzare appunto questa positività. Poi il mio lavoro, quello dove invece ci pago le bollette, è consulente assicurativo, che però per me è diventato anche un emblema rappresentativo di come una persona con DSA nel mondo odierno possa fare un lavoro che un tempo sarebbe sembrato impossibile per questo tipo di persona.
Ecco, sarebbe sembrato impossibile, e evidentemente c'è stato qualcuno che a un certo punto ha detto: Elio, per noi tu sei una risorsa, no?
Sì, per due motivi. Uno, perché ho trovato un selezionatore a cui sono stato capace di raccontarmi, che cosa importante, perché le persone con DSA, come le persone con altre diversità, spesse volte partono sconfitte in partenza nei colloqui di lavoro, perché pensano già loro stesse cosa non sanno fare e le difficoltà che potrebbero avere. Io ho fatto un grande lavoro anche con la nostra associazione, proprio per fare momenti di assessment con questi DANT, ricacciatori di teste, dove con loro abbiamo cambiato le loro modalità di selezione, e soprattutto facendo questi assessment, mostrando a questi ragazzi, e a me compreso, che è stato molto bello e interessante, come valorizzare la propria persona. Quindi sono trovato nella condizione di non riuscire a trovare occupazioni molto più semplici, come, che so, telefonia mobile, perché avevo difficoltà a gestire i codici alfanumerici delle ricariche, invece a sapere valorizzare le mie competenze relazionali, di rapporto di gruppo. Questo ha cambiato la mia prospettiva, e quindi ho trovato un'azienda che ha saputo selezionarmi. In più, il grande vantaggio che io ho trovato in questa azienda è che, grazie alle tecnologie odierne, rappresentano uno di quegli esempi dove tecnologie comuni possono permettere a una persona con disabilità o una persona dislessica come me di poter lavorare, perché noi abbiamo dematerializzato il processo di polizza e di profilazione, e quindi io faccio un lavoro insieme ai miei colleghi che prima non avrei mai potuto fare, perché chiunque si è mai avvicinato a una polizza assicurativa classica sa benissimo che non è esattamente uno strumento inclusivo per nessuno, quei caratteri 10 se non più piccoli, la carta copiativa eccetera.
Siamo stati colleghi, in un'altra vita ero un tuo collega.
Pensa,
sei era lui che ha studiato il carattere
piccolo, ma in assicurazione pure tu sei entrato.
Poi ho cambiato vita.
Però quindi, a parte che si può dire, io sarei contento di dire l'azienda per cui lavori, perché volentieri. Comunque è un valore, no? Voglio dire.
Ma io lavoro per Allianz Assicurazioni, che è il gruppo Generali, è una compagnia particolare perché noi siamo dipendenti, quindi facciamo anche, peraltro noi lavoriamo nel ramo vita finanziario, quindi è particolarmente un lavoro complesso per una persona con DST. Io sono discalculico, disgrafico, disortografico, ho fatto bingo, le ho tutte quante.
Hai tutte.
E quindi davanti al cliente io non posso avere una esitazione. Quando un cliente che vuole investire per diversi anni centinaia di migliaia di euro, o un'azienda che come vuole gestire 30 TFR, non posso sembrare in quel momento incerto. E grazie a queste tecnologie io posso non esserlo. Ma la cosa più bella è che non è una tecnologia pensata apposta per me, è una tecnologia che viene data a tutti gli altri dipendenti della mia azienda, anzi adesso sarà portata anche nelle altre parti del gruppo Generali. E quindi io non sono stigmatizzato da avere uno strumento speciale, ma uso uno strumento odierno. Come ti raccontavo, a me diverte invece parlare di come i vecchi strumenti compensativi, infatti il termine stesso strumenti compensativi mi piace sempre di meno, credo che sia intelligente usare il termine strumenti ottimizzanti. Una volta invece ti stigmatizzavano perché non ho di vecchia concezione. Io andai al Maxwell, JC Maxwell di Nicherino, che è una scuola che anche voi conoscete, abbiamo fatto anche dei progetti in altre nostre vite, come sa benissimo Zoom. Lì la professoressa, la preside Campetti, fu antesignana, perché la legge sulla dislessia del 2010, quindi non c'erano strumenti, linee guida, mi diede un computer, però mi diede un computer del 1997 con un case grasso così, con lo schermo a tubo catodico grande così, con le ruotine. È una cosa enorme messo in classe, quindi passava che ci fosse un lampeggiante sulla mia testa. Certo. Oggi invece col cellulare che ho in mano, col mio tablet, faccio esattamente quello che fanno i miei colleghi, con tutti gli strumenti di accessibilità inclusi qui dentro, altri strumenti che spesso a volte i miei colleghi mi chiedono come utilizzare perché li trovano fighi, li trovano utili, dettare messaggi, audio dettare, audio scrivere. Ormai sono soluzioni che usano tutti quanti, non sono soluzioni speciali, ed è questa la condizione di normalità che fa capire alle aziende che una persona con una diversità non è di per sé un problema, ma può essere un'opportunità se le sue competenze vengono valorizzate.
Certo. Tinex, a te la palla.
Mamma mia, sono state dette già tantissime cose.
Io parlo tanto,
no, nel senso
ma meno
che
male.
C'è molta carne al fuoco. Io riprendo anche la tua attenzione verso certi termini, verso la terminologia. Le parole sono importanti e quindi io lancerei un messaggio che non è mio, ma che ho fatto mio e ho trovato in un libro bellissimo che è qui con noi, e riferito proprio al termine disabilità. Il termine disabilità non dovrebbe essere più utilizzato. Il termine disabilità non identifica una differenza o uno stato di fatto, identifica un giudizio di valore. E questo giudizio di valore viene espresso da chi ha il potere di esprimerlo. E quindi è preferibile, specialmente nel mondo, diciamo, accademico che si occupa di questa materia, il termine disabilitazione. Perché il termine disabilitazione denota un processo attraverso il quale noi abbiamo giudicato delle persone secondo determinate categorie e le abbiamo giudicate con un atteggiamento di sottrazione, e quindi in realtà noi disabilitiamo determinate persone. Addirittura nell'ambito dei DSA ci siamo spinti più avanti, ci sono tutta una serie di vantaggi, per esempio nell'essere dislessico, che appunto possono essere valorizzati, e alcuni mestieri addirittura hanno bisogno di quelle capacità che, diciamo, anche chi non è dislessico può sviluppare, ma chi è dislessico li ha già un po' di natura. E quindi i termini sono veramente molto importanti. Noi emettiamo dei giudizi, il nostro cervello non è in grado cognitivamente di cogliere la complessità, per cui deve per forza di cose...
I famosi bias.
Esatto, noi, ma anche da un punto di vista evolutivo questo è stato utile, cioè noi dobbiamo essere in grado di discriminare per scappare davanti alla tigre dai denti a sciabola che mi è cara, e quindi il cervello ha questa velocità. Però se non possiamo fare a meno di questa capacità di discriminazione, però poi la possiamo governare, nel senso che non è detto che tutto quello che deriva da il dividere, il sottrarre, il ritenere certe persone pienamente umane e altre non pienamente umane, ecco, questo però lo possiamo poi governare in un secondo momento. Per cui bisognerebbe eliminare il termine disabilità.
Io sono molto d'accordo, anche perché, come diceva prima Elio, la questione è ovviamente molto complessa, ma fortunatamente, se c'è una fortuna in questi tempi non eccessivamente brillanti, diciamo, è quello che comunque alcune sensibilità si sono acuite, e acuendo, cioè all'acuirsi di certe sensibilità, ci sono delle scoperte proprio laddove tu pensavi che invece ci fossero persone meno umane, come dicevi tu, degli altri, che invece in questo caso vanno a dare valore, e in questo caso è un valore economico. Cioè non stiamo parlando, certo, come dicevo prima, quando facevo l'università nel 1312, mettevano delle persone con degli evidenti ritardi, evidenti, in posizioni difficili da gestire, tipo l'accoglienza prima di un appello. Cioè è chiaro che se tu metti una persona che ha un ritardo forte, evidente, disabilitante in questo caso, nel senso che non aveva proprio la possibilità, e lo metti lì, uno, perché lo devi mettere, ma gli crei evidentemente un danno, perché questa persona era accerchiata da 60-70 studenti che volevano solo sapere a che ora è l'appello, in che aula il professore è arrivato. Cioè questa cosa già all'epoca a me sembrava profondamente ingiusta, ma nei confronti della persona che sta cercando di svolgere un lavoro che non può svolgere. Nel momento in cui invece viene messa nelle condizioni di creare un valore, intanto l'azienda ne ha un vantaggio evidente, certo, ma ne ha un vantaggio anche lui
di dignità e di lavoro,
esatto,
come... Ma infatti il grande problema che in Italia esiste dalla 68, la legge 68, la legge sopra le categorie protette, è un grande presidio di civiltà che ha dato a questo paese la possibilità di mettere a lavoro molte persone che venivano prima completamente isolate dalla società, perché noi viviamo ancora in un tempo non troppo lontano dove le persone con una forma di disabilità venivano messe o nei manicomi o negli istituti o chiusi in casa sostanzialmente. Qual è il problema di questa legge però? È il matchare col mondo del lavoro, per usare un termine che piace molto in quegli ambiti. Perché se io non prendo una persona e non faccio una selezione adeguata sulla migliore capacità lavorativa che lui possa avere, lo metto a caso a fare,
certo,
oppure lo classifico come il cieco, scusate, per non vedente non si usa più, gli faccio fare il centralinista. Il cieco può essere un ottimo dirigente, io conosco ciechi dirigenti eccezionali, no, lo metto lì dentro, tant'è che diventa una legge che a volte ti mette in condizioni di sottomansione, sicuramente non di carriera. Io conosco persone con gravissime disabilità che non richiedono la 68 perché vogliono fare carriera nella loro azienda e non possono a causa di questa situazione. E questa è la gravità, uno dei motivi peraltro per cui storicamente, a differenza di altri paesi, la dislessia non è nelle disabilità, proprio per questo noi scegliamo di non entrarvi, proprio per non entrare in questo cul-de-sac. Abbiamo una legislazione parallela che peraltro abbiamo approvato da poco, ma soprattutto la capacità di vedere le competenze, come tu dicevi. Ogni persona con una diversità, una disabilità, eccetera, può avere delle competenze, perché specialmente quando non ci sono ritardi cognitivi, la difficoltà nell'esistente che questa persona ha dovuto superare in maniera non automatica, non privilegiata, non normale, gli ha dato delle attitudini, delle capacità che molte altre persone vivono per scontate.
Hai fatto riferimento in un passaggio ad altre legislazioni, siccome io so che tu sei una persona molto curiosa e anche un grande viaggiatore, volevo chiederti, ma ecco, rispetto ad altri paesi, rimanendo in Europa o se vuoi anche andando oltre, secondo te come siamo messi a livello di legge, di tutela su questo tema, e se c'è invece o comunque un modello all'estero che ritieni più funzionale o comunque al quale ci si dovrebbe ispirare?
Ma abbiamo la 68, le 104 anche per i cosiddetti caregiver, danno grandi diritti. Il problema secondo me rispetto ad altre condizioni di altre nazioni è anche una questione culturale, cioè oltre a esserci legislazioni più dinamiche in altre nazioni, è proprio la visione della persona con una disabilità o una diversità che è diversa. Cioè nel mondo anglosassone ad esempio la persona con disabilità è una persona che ha una condizione, e non è una condizione che rappresenta quella persona, ma è parte di quella persona, una caratteristica che a seconda del contesto, come peraltro la convenzione dell'ONU dichiara, e ha una difficoltà rispetto a quel contesto lì e non rispetto a un altro. Tant'è che per la convenzione dell'ONU chiunque di noi può avere una condizione di difficoltà, anche una donna incinta può avere una condizione di difficoltà in un contesto non accessibile, una persona che ha un'altra cultura, che si trova una, se noi adesso ci trovassimo in Giappone saremmo tutti disabili su certi aspetti perché avremmo difficoltà e vivremo un po' come in Lost in Translation, che è sempre stato il sogno della mia vita.
Questo, ma per l'albergo, cioè,
per l'albergo, no, per Scarlett Johansson,
non era male. Quindi è più che altro anche una questione culturale e di strumenti, cioè noi abbiamo centri per l'impiego in questo paese che hanno anche funzionalità ma hanno un decimo del personale che hanno in Germania, e quindi anche la gestione delle persone con diversità da parte del pubblico è molto più complicata.
Però tu sai bene che, come dice il professor Sassaroli, non si deve mai andare in Germania. Paolo.
Mai assolutamente. Tinex.
Sì, io ricordo che proprio seguendo le lezioni di psicologia della disabilità, il nostro professore ci aveva fatto un esempio molto pratico di una società di Torino, penso che si possa dire, il gruppo L'Oreal, che aveva partecipato a un progetto e avevano inserito delle persone autistiche, che ovviamente oggi è un termine utilizzato un po' a sproposito, nel senso che l'autismo è un continuum, ci sono vari gradi, ovviamente.
È uno spettro, infatti.
È uno spettro, esatto. Il DSM ne parla proprio di spettro autistico. E no, non mi dilungo, ma dopo aver messo a posto, diciamo, un po' gli ambienti in modo tale che potessero essere accoglienti per queste persone, l'azienda si è resa conto che aveva dei lavoratori formidabili. Innanzitutto perché sono caratterizzati da una onestà praticamente incrollabile, una capacità di concentrazione che noi ce la sogniamo, altre capacità magari di calcolo, e che quindi una volta formato il resto del personale, che in qualche modo doveva interagire, quindi questo è giusto, hanno avuto dei vantaggi assoluti con quello. Poi è chiaro che in questo spettro ci sono poi certe persone che non riescono proprio ad avere il contatto con l'esterno, è d'accordo. Però è stato un esperimento e penso che vada ancora avanti, adesso non lo so, però è stato molto molto interessante e proficuo per tutti. Per tutti, per l'azienda.
Sì, ma infatti è win-win, come si dice, perché alla fine l'azienda è contenta, il lavoratore è evidentemente contento di fare un lavoro che non è il mettiamolo lì per fargli fare qualcosa, che credo che quella logica non sia finita,
no,
cioè adesso non possiamo
siamo anche peggio, noi abbiamo aziende che pagano le multa piuttosto che assumere una persona con disabilità, ma su certi aspetti però, per quanto sia una cosa sbagliata, lo posso anche comprendere, perché io ho visto aziende che appunto richiedevano la possibilità e gli venivano mandati dei soggetti che non erano in grado di poter fare quell'attività lì, perché un autistico con spettro d'alto funzionamento, no? Ha una capacità, ad esempio, di testering. In California vengono molto usate dalle aziende di valutazione dei software, perché quella competenza nel vedere l'errore è fortissima, quindi tu non stai facendo un lavoro finto, fai un lavoro vero. Per tornare sulla dislessia, ad esempio, per un campo completamente diverso, quella capacità che ha un dislessico di trovare soluzioni diverse ogni giorno, quando si alza al mattino, quando va a dormire, perché deve gestire ogni volta delle piccole problematiche, gli danno per automatico un pensiero divergente. Questo pensiero divergente in un ambito aziendale, da un manager a un magazziniere, può essere un punto di forza, se io gli do gli strumenti adatti, cioè permesso a questa persona di utilizzare una mail che sia audioleggibile, che possa audiodettare, che abbia un testo accessibile. Certo devo dargli queste cose qua, ma a me un'altra cosa che colpisce sempre è del cambiare paradigma, no? Una persona con dislessia, ma anche persone con altri tipi di disabilità, ad esempio, no? Sono abituate a dover chiedere aiuto agli altri. Questo può sembrare un punto di debolezza, ma in realtà quando è affinato, quando è competente, saper scegliere la migliore persona per fare una cosa che io non so fare ma la conosco è un punto di forza. Questo di solito fa un manager. Un manager non è un geometra, un ingegnere, un avvocato. Un manager è uno che deve selezionare le persone migliori per fare quella cosa lì. Quindi una persona che è abituata a dover saper chiedere aiuto, quindi anche avere un'empatia, anche avere un'umiltà nella visione di se stessi, no? È un punto di, ma in generale, di forza per l'azienda anche come ambiente, perché poi avere aziende fatte di maschi bianchi di 30-40 anni tutti alti con gli occhi azzurri magari. Non è un'azienda dinamica quella, un'azienda invece che sa performare le diversità. Non è un vantaggio soltanto per la persona con cui, ma anche mentalmente, culturalmente, perché io non do mai le cose per scontate. Quindi in un mondo del lavoro complesso come quello di oggi, essere abituati a non dare le cose per scontate, a trovare soluzioni diverse, è un punto di forza che crea maggiore produttività, che crea maggior guadagno.
Quindi tu dici, parliamo della dislessia, ma potrebbe essere applicata in tanti altri campi, la complessità della giornata di una persona con dislessia in un momento storico in cui tutto è in super velocità, soprattutto in alcuni comparti, va a vantaggio di un'azienda perché hai dei manager che di fatto sono migliori perché riescono proprio a interpretare quel tipo di complessità.
Io dal mattino alla sera non riesco a leggere l'orario ferroviario, devo ingegnarmi a come farlo, devo gestire dei numeri, delle telefonate, devo gestire delle mail. Io oggi ho le tecnologie per farle, le trovo, le cerco, intuisco come utilizzarle, quindi per quello divento poi una persona più pratica nel poterlo fare. Lo posso fare oggi anche appunto grazie alle tecnologie che oggi abbiamo e che peraltro hanno il vantaggio di essere utili per tutti e non essere più categorizzanti. Cioè io ricordo quando andai all'università nel 2004, una cosa che mi fece subito capire che dovevamo uscire dalle categorie degli strumenti per, e che all'epoca non c'erano testi universitari digitali, non esistevano. Gli unici soggetti che avevano testi universitari in formato audio era l'Unione Italiana Ciechi. Io non ho nulla a che fare con i ciechi, però andai lì, loro giustamente riconobbero che avevo questa necessità e usavo, c'erano ancora le cassette registrate dai volontari, quindi anche commoventi, con queste signore anziane che registravano, no? E lì capii subito che non dovevo mettermi a pensare mi serve lo strumento per il dislessico come lo strumento per,
certo.
Per pensare alla scuola, a me dispiace sempre vedere quando vado in una scuola le LIM o le sue evoluzioni abbandonate o utilizzate come dei proiettori nella migliore delle ipotesi. Quegli strumenti hanno delle tecnologie tali per cui un ragazzo con dislessia o con altre forme di neurodiversità potrebbero essere i protagonisti della classe nel gestire quella tecnologia, e invece sono abbandonate lì a fare i videoproiettori.
Quando vengono usate non sono abbandonate negli scantinati, sì, non lasciamo appunto perdere. Zumone?
Ecco Elio, ma a questo proposito, visto che tu hai fatto riferimento prima alla tua esperienza alle scuole superiori, dopo alla tua esperienza all'università, dicendo comunque che eravamo ancora indietro rispetto a quello che c'è oggi, gli smartphone, i tablet, e ancora prima? Cioè nel senso, tu come te la sei vissuta e come la rileggi oggi a distanza il tempo dell'elementario o delle medie?
Beh, sicuramente è stato, come per molti dislessici, un periodo difficile, faticoso, perché la nostra condizione è invisibile e quindi nell'invisibilità si crea la incomprensione e il dubbio, oppure il famoso è bravo ma non si applica, no? Che la frase, peggio di dirmi che sei ignorante, no? Che poi nel lavoro è ancora peggio, perché poi ti porta al mobbing, al licenziamento, eccetera. Con i nostri strumenti cerchiamo di aiutare i nostri ragazzi anche nel rivalorizzarsi, perché un tempo questa condizione era una condizione che era socialmente invalidante, lì sì che era invalidante. E purtroppo mi spiace non poter usare il passato, perché nonostante noi adesso ad esempio facciamo un ottimo lavoro con Fondazione Team, si chiama Progetto Dislessia Amica, ma ancora adesso nelle scuole molti insegnanti va alla loro buona volontà. Se non c'è la buona volontà il soggetto non viene supportato. È anche vero che è una questione generazionale, cioè oggi parliamo di lavoro dei dislessici in Italia, abbiamo fatto una legge, la 25 del 2022 e la 113 del 2021 per i concorsi pubblici, perché c'è la prima generazione di dislessici consapevoli, cioè quella subito dopo la mia. Poi anche e soprattutto in quest'epoca si vedono di più, perché siamo in epoca, oddio, sempre meno, fortemente alfabetizzata. Cioè un tempo, a me piace fare questo esempio quando parlo della diversità del lavoro di un tempo. In un tempo un operaio specializzato nella metalmeccanica poteva entrare a lavoro a un altissimo grado di dislessia, però aver fatto la quarta, la quinta elementare, neanche quello, entrare per motivi esperienziali, cioè aver il famoso capolavoro veniva chiamato all'epoca, no? E fare una carriera di riconoscimenti, essere colui che insegnava agli altri. Ad esempio, penso ai Battilastra, che erano veramente degli artisti che prima delle presse riuscivano a fare una carrozzeria, no? Questa persona poteva avere la quinta elementare, avere una dislessia gravissima, non rilevava. Oggi un operaio specializzato deve sapere l'inglese, almeno a livello tecnico, deve sapere usare macchine di calcolo, deve poter magari fare dei corsi di aggiornamento su dei testi spessi così. E lì quindi che è uscita, quando sento certi ragionamenti, adesso sono tutti dislessici, non è che sono tutti, adesso cominciano a uscirne, prima le persone non c'erano, non si vedevano. Abbiamo in Italia, mal contati, secondo gli ultimi dati del Ministero dell'Istruzione, il 5,4% della popolazione.
Il 5,4%?
Sì, ed è mal contato.
Io volevo chiedere dei numeri, ma sì, 5,4%.
Io so che ho sempre dato i numeri, quindi
confermo che questi sono i dati che anch'io ho cercato, sapete che sono maniaco, sono questi, quindi non sono numeri trascurati.
Ma il 5,4% vuol dire più di 3 milioni
sì.
di persone.
E certo. Sono sottovalutati, perché guardate, la media europea è dell'8%.
8% di media europea.
Nel mondo anglosassone arriviamo al 10-12% a seconda dei dati. Se poi unissimo tutte quante le neurodiversità di vario genere arriviamo al 20%. In Italia c'è questo dato perché c'è anche un dato culturale, c'è ancora paura a parlarne, perché io in Lombardia o in Piemonte ho 7-8% di certificati e in Calabria l'1,5%. Perché? Perché non si certifica, perché le persone considerano che sia uno stigma, quindi c'è ancora poca certificazione. L'unico dato che noi abbiamo è grazie alle certificazioni. Senza le certificazioni i dislessici non sono riconosciuti. Poi c'è una particolarità nella nostra lingua, che per un dislessico è un vantaggio, ma allo stesso tempo aumenta la copertura. Le lingue non trasparenti sono molto più complesse per i dislessici. State che nel mondo anglosassone le famose gare di spelling, che quando nei film vediamo, perché questi fanno le gare di spelling? Perché non ci pensi che il film è doppiato, ma in realtà la gara di spelling è perché lingua non trasparente, vedi la capacità e loro li individuano. Essendo la nostra una lingua molto trasparente, il dislessico si individua di meno, perché tra virgolette è più facile, tra virgolette, un virgolette molto grosso, leggere, e quindi è più nascosto. Per quello questi dati sono, che sembrano sconcertanti per chi non li conosce, ma che noi sappiamo che sono bassi, e noi parliamo di persone che poi andranno al lavoro. Ogni anno 300.000 persone mal contate andranno al lavoro, e questo diventa un costo sociale. Perché noi abbiamo dati di abbandono scolastico nel passato altissimi, abbiamo dati americani sopra il numero di dislessici presenti nelle carceri americane, impressionanti, perché una persona con DSA, come con tante altre diversità, se non viene riconosciuto dalla società e supportato, non solo diventa un costo sociale perché non riesce, ma poi sviluppa rabbia verso quella società che non lo riconosce. Per quello noi molte volte sui ragazzi lavoriamo anche su questo, perché c'è frustrazione che crea rabbia. Il dislessico magari diventa il bullo, non è che diventa il bullo, è che odia un contesto dove non viene riconosciuto.
Certo, assolutamente.
Tinex. Ma sì, è un suggerimento per chi ci ascolta, perché abbiamo parlato di dislessia, io sono andato a cercarmi un po' di cose, ne ho trovata una interessante che può aiutare le persone che dislessiche non sono a farsi un'idea di che cosa vede la persona con dislessia quando si trova un testo di fronte. Lo potete trovare cercando nel sito del Post, quindi scrivendo semplicemente dislessia viene fuori l'articolo e c'è poi il relativo link.
Metteremo anche il link all'articolo,
esatto,
nella descrizione dell'episodio.
Questo sviluppatore svedese Victor Widel, spero che si pronunci esattamente,
lui
ha realizzato una simulazione grafica, una GIF, che dovrebbe rendere l'idea di come un dislessico vede un testo. In realtà i commenti a questo blog sono molto positivi da parte di persone con dislessia. Non è esattamente completa perché ci sono anche degli spostamenti in verticale, non solo in orizzontale, delle parole, okay.
Però rende l'idea,
rende molto bene l'idea. Io l'ho guardata questa GIF, è un testo in inglese e sì, riuscivo a leggere, però insomma non è semplice. E poi andrei a cercare, perché è un aspetto un po' più così di gossip, quanti personaggi famosi nell'ambito artistico, nell'ambito imprenditoriale, nell'ambito scientifico erano persone con dislessia. Mettere insieme le due cose e dire, ma quindi nonostante questo si può arrivare a delle vette altissime. Ci sono dei nomi che non potete immaginare.
Tipo Kahneman.
No, Kahneman.
A proposito di organizzazioni che si occupano di queste tematiche, noi siamo stati insieme a Milano, una bellissima giornata, ti ringrazio ancora per avermi invitato, perché c'è questa, chiamiamola iniziativa, che si chiama Diversity, che in realtà è un magazine, e mi piacerebbe che i nostri ascoltatori ne sapessero qualcosa di più.
Ma guarda, è una rivista molto interessante, io ho avuto il piacere di collaborarci, loro sono Diversity con la C.
Sì, Diversity come città, sì.
Loro fanno un bellissimo lavoro che si ben attaglia al lavoro che facciamo come Associazione Italiana di Dislessia, cioè loro fanno un magazine rivolto alle aziende per valorizzare le aziende che sviluppano al meglio i progetti sulla diversità, sulla diversity inclusion, che è molto importante perché adesso è un tema che sta cominciando a diventare di moda, e quindi esistono molti progetti che sono progetti appunto di moda, cioè progetti che faccio il progettino, mi faccio vedere, faccio magari qualche esperimento, vado sui giornali e poi quel progetto rimane sperimentale. Loro invece fanno un lavoro molto certosino nel selezionare le aziende da valorizzare. A me piace molto il lavoro che fanno, infatti abbiamo fatto un numero con loro sulle neurodiversità che si chiama Intelligenze, dove ho avuto anche il piacere di parlare in quel caso, dove parlavano anche persone con autismo, ad esempio, proprio perché facevamo esempi concreti. Perché poi le aziende si convincono con gli esempi concreti. Noi, come certo. Associazione Italiana di Dislessia, abbiamo certificato decine di aziende e le portiamo, come le Madonne Pellegrine, a raccontare come il supporto che gli abbiamo dato abbia veramente funzionato. Quindi non diventi, sì, bel progetto, poi bisogna vedere nella realtà, perché poi questa è la verità, no?
C'era un tasso fuffa assolutamente zero, e c'era fior di aziende, grosse aziende, e c'erano anche degli sponsor, partner, diciamo, di altissimo livello nazionale sicuramente. Questa cosa mi ha fatto molto piacere, perché rispetto a tante altre chiacchiere che si fanno sui temi più svariati, per carità, l'Italia è il paese dei convegni, quindi lo sappiamo benissimo. Però in effetti io ho notato che lì si facevano cose per avere questo risultato win-win, cioè l'azienda guadagna e il lavoratore ha la sua giusta gratificazione.
Io volevo ricordare che nel film Harry a pezzi di Woody Allen il protagonista a un certo punto dice: no, la tizia, non ricordo il nome, è dislessica, lei si mette il Tampax nel naso.
E vabbè,
scusate, volevo abbassare il
livello.
Abbiamo
volato alto, tu te hai fatto, ci sei riuscito alla grandissima. Va bene, Elio, intanto grazie molte per essere stato con noi.
Grazie a voi per il vostro tempo e la vostra disponibilità su un tema così complesso.
È un tema complesso, però è un tema che speriamo perlomeno di aver incuriosito, anche per quello che ha detto il dottor Tinex, perché secondo me ci sono molte cose da scoprire e le si scopre sempre dove, insomma, si cerca di meno. Grazie dottor Tinex.
A tutti voi. Grazie.
Grazie Zumone.
Alla prossima.
Alla prossima. Ciao.
A presto.